Questa seconda domenica di Avvento coincide con la solennità dell'Immacolata Concezione di Maria. Qui si compie la profezia di Isaia che abbiamo ascoltato nella scorsa domenica, dove il Signore annunciava, tramite il profeta, la promessa del germoglio che sarebbe nato dalla discendenza di Davide. Quel germoglio, che è il Messia, è detto giusto in quanto è egli stesso in persona la giustizia di Dio. Essendo di natura umana, in quanto discendente di Davide, egli nello stesso tempo è, senza contraddizione né divisione, ricolmo della pienezza della vita divina. Ora, la sua venuta si compie per l'adesione di una donna al progetto divino di salvezza. Nella prima lettura, che è tratta dal libro della Genesi, a capitolo 3, qui il testo ci riconduce agli albori della storia umana, proprio là dove è accaduta la separazione dell'uomo e della donna dal progetto divino. Il serpente, come sappiamo, rappresenta la forza del male nel suo comportamento subdolo e strisciante. La proposta del male viene rivolta per prima alla donna, perché è attraverso di lei che si realizza la relazione fra Dio e l'uomo. Infatti essa è plasmata da Dio a partire dalla stessa carne di Adamo, come è detto nel capitolo precedente di Genesi. E dopo essersi sentita amata e riconosciuta dal Creatore, a tu per tu con Lui, viene condotta da Lui all'uomo, in quanto porta in se stessa l'esperienza di quello sguardo amante che l'ha avvolta. La donna è dunque portatrice all'uomo di ciò che ha ricevuto da Dio e che non può trattenere per sé, come un tesoro geloso. Ecco perché il male, che è divisore, punta prima di tutto su di lei, per ingannarla. E accade che la donna si lasci ingannare dal seduttore, proprio perché sedotta dai suoi argomenti, come sappiamo, e si ritenga così autorizzata a renderne partecipe l'uomo, proprio perché è chiamata a condividere con lui ogni cosa. Ma ecco qui, proprio qui, subito dopo quello che è accaduto, interviene Dio. Così ascoltiamo i primi versetti di questa prima lettura. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Dove sei? Questa è la parola che Dio rivolge ad Adamo e non è la domanda di chi non sa dove egli sia, ma è la domanda di colui che intende far comprendere proprio all'uomo la necessità di confessare la sua sconfitta, il suo stato di nudità. E l'uomo e la donna confessano dunque di essersi lasciati ingannare, ma ognuno, come sappiamo, ne attribuisce la responsabilità non alla propria debolezza o al proprio protagonismo, ma all'inganno dell'altro. Così l'uomo scarica la sua responsabilità sulla donna e la donna sul serpente. Qui però vi è una svolta decisiva, perché il Signore si rivolge direttamente al serpente. Allora il Signore Dio disse al serpente: perché hai fatto questo? Maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Ed ecco che l'uomo riconosce ora, come abbiamo ascoltato nell'ultimo versetto, riconosce, nonostante ciò che è accaduto, che la donna è madre e da lei nasce la vita. Questo è proprio il significato del nome che le attribuisce Eva, che in ebraico significa vivente e madre dei viventi. Nasce dunque da una sorgente così debole come l'unione di Adamo, che significa terra, Adamà, e di Eva, Havà, la madre dei viventi, nasce proprio quella vita che è la vera sconfitta del serpente, proprio perché da essa nascerà la vita nuova. La parola del Signore annuncia questa svolta in cui il potere del male viene sconfitto, e la nostra fede ci conduce alla contemplazione di quell'inizio della nuova creazione che si compie nell'incarnazione del Verbo in Maria di Nazaret, la madre del vivente, e che fa di noi gli eredi della vita che egli è inviato a condividere con noi. La seconda lettura è dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 1. È l'inno della lettera agli Efesini. È uno splendido inno che andrebbe ascoltato e assaporato in profondità. E proprio negli ultimi versetti che adesso ascoltiamo, ecco, in Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Questi versetti appena citati ci riconducono proprio al nostro coinvolgimento totale nell'incarnazione che trasforma la storia umana, anche se questa trasformazione appare tuttora invisibile, perché essa riguarda la sostanza stessa dell'essere. Riconosciamo dunque la nostra responsabilità in quanto credenti, perché quello che resta nascosto agli occhi deve manifestarsi attraverso la nostra vita, nel modo in cui siamo testimoni dell'eredità ricevuta e di ciò che essa comporta per noi e per gli altri. E ora siamo nella pagina del Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti da 26 a 38, ed è il Vangelo dell'Annunciazione. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. È sempre motivo di stupore e dunque di gratitudine per noi riconoscere come Dio opera nella storia, passando attraverso situazioni di piccolezza che spesso noi giudichiamo senza importanza. Ora siamo portati da Luca in un villaggio chiamato Nazaret, in quella regione della Galilea che era considerata marginale e sospetta perché al confine con le terre pagane, come in contatto con l'impurità che esse rappresentano per la fede ebraica. Nessuno avrebbe mai pensato che il Messia atteso provenisse proprio dalla Galilea, e come dirà poi Natanaele, che era pure Galileo, quando chiese: può mai venire qualcosa di buono dalla Galilea? E Maria è una creatura che rischia di essere esposta al giudizio e alla condanna per un concepimento prima delle nozze. L'angelo Gabriele le consegna un messaggio che la disorienta, come abbiamo visto. È un invito alla gioia, perché le dice: ti saluto, o piena di grazia, Signore, con te. E questo è un motivo di grande gioia, perché il Signore è con lei. Maria non può comprendere il senso di questa parola, che può apparire come una provocazione, per non dire una tentazione. Il suo turbamento viene dalla consapevolezza della propria piccolezza, e davvero qui osserviamo una svolta. Proprio perché mentre Eva si lasciò sedurre dalla proposta del serpente di essere come Dio, sentendosene in un certo senso degna, Maria si interroga: chi sono io perché il Signore si avvicini a me? Chi sono io per essere scelta da lui come madre del suo Messia? Chi sono io? Ecco, la preghiera più comune, familiare della nostra fede cristiana, che è l'Ave Maria. In questa preghiera vengono riprese le parole dell'angelo a Maria. E invece di ripeterla meccanicamente, come spesso facciamo, dovremmo farne un'esperienza interiore che ci introduca così nella contemplazione di questo evento che cambia la storia del mondo. Una creatura è scelta da Dio in nome di tutte le creature ed è chiamata a cooperare con Lui. Non lo sa e non può saperlo ancora. Ma lei, Maria, conosce la storia del suo popolo e sa che tutti attendono la venuta del Messia e sa che ogni donna di Israele potrebbe essere la madre del Messia. È stupita che questo sia rivolto a lei, ma comprende ora di essere scelta da Dio per essere appunto la madre di quel Messia tanto atteso. Anche se quello che sta per compiersi attraverso di lei non può ancora comprenderlo pienamente, Maria accoglie l'annuncio dell'angelo per un motivo unico, uno solo, perché si sente amata. Dio la ama nella sua piccolezza, nella sua povertà, la scelta per un amore gratuito di cui Maria avverte la potenza e nello stesso tempo l'umiltà. Quell'umiltà di Dio stesso che chiede umilmente a lei di accoglierlo e di essere per lui canale di quell'amore che vuole essere accolto. Maria non può conoscere ancora quello che accadrà, ma non chiede più spiegazioni né rassicurazioni e si affida alla parola dell'angelo. Perché l'amore che la chiama la ricolma di quel dono di sé che solo può fare della vita umana a sua volta un dono. Così come ha trasformato la sterilità di Elisabetta, così può fare di ogni piccolezza umana un segno di quella creazione nuova che è il senso vero della nostra storia. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto.